Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
In cielo, a terra e in mare. L'Ucraina è accerchiata. Le truppe russe sono lungo i confini, in Bielorussia e anche nei territori già occupati. Circa 147.000 militari, secondo il Center for Defense ucraino. Nei paesi confinanti già schierate le forze della NATO. 40.000 soldati sono pronti a intervenire. Immagini inequivocabili evocano la guerra. Le truppe tedesche sono arrivate in Lituania. Allertati 2.000 militari italiani. In Lettonia e Bulgaria le nostre forze sono già presenti. Lo Stato Maggiore della Federazione Russa avverte, pronti ad aprire il fuoco contro navi e sottomarini stranieri che entrano illegalmente nelle acque territoriali. Veterani che hanno combattuto nel conflitto del 2014, quando la Russia invase il Donbass e la Crimea, dalla Polonia, ma non solo, sono pronti a tornare se ce ne sarà bisogno.
Il servizio di Sky TG24 dice una frase che per noi dovrebbe essere simbolica, l'ho colta mentre l'ascoltavo. Ricordate, combattenti di terra, di cielo e di l'aria, è l'ora delle decisioni irrevocabili, tutti. Qualcosa che avvenne a Piazza Venezia, era il giugno del 40, un signore da un balcone dice agli italiani che sarebbero entrati in guerra, che sarà stato l'inizio dello sfracelo, della guerra, delle deportazioni, delle sofferenze, delle prigionie, della morte, la distruzione. Lì tutti contenti a applaudire, sembrava una gioia, un tripudio. Piazza Venezia, vedo le immagini di ieri sera, un ex generale che dice di aver consegnato dei verbali di arresto per il Presidente della Repubblica e per il Presidente del Consiglio. Gente strana, strampalata, tutti ex allievi dell'Università della Vita, come l'ha definito un mio amico, che stanno lì a parlare di vaccini, di anticristo, di microchip, di furto del DNA. Questo è un pochino il clima surreale, che io contrappongo in realtà a delle foto. Foto probabilmente avranno una loro componente maliziosa, sono foto sicuramente prodotte dall'NBC, chi le ha fatte sapeva che rischiano di diventare delle icone che certificano quello che sta accadendo in Ucraina. Una è una bambinella vestita di rosa con un cappello a pompon che ha una K-47 in mano, ma qualcuno l'avrà messo in mano sicuramente. Dietro ci sono dei militari che insegnano ai cittadini di Kiev a difendersi, e l'altra è quella più iconica, diciamo. Una signora stesa su un materassino di gomma piuma con un Kalashnikov in mano che fa un'esercitazione di tiro. Una signora attempata, ha i capelli bianchi, lunghi, scarmigliati, una specie di tunica di spolverino giallo, fosforescente, e lì col Kalashnikov in mano che s'appresta probabilmente a compiere un tentativo di resistenza. Ecco, quello sta accadendo comunque sia. Comunque sia, in questo momento in cui siamo forse appena usciti dalla centralità nel nostro immaginario nazionale dell'idea del Covid, salvo alcune frange sparpagliate, entriamo nella percezione di una crisi non indifferente, ci rendiamo conto che stiamo pagando il doppio, tutto quello che pagavamo la metà soltanto qualche mese fa. Quindi questo per qualcuno comincia ad essere un problema subito, per qualcun altro diventerà un problema tra non molto tempo, dipende dal proprio individuale o familiare potere d'acquisto. Allo stesso tempo si parla di guerra, se ne parla, devo dire, come se fosse... come sempre se ne parla delle guerre moderne che non ci lambiscono direttamente, significa nella nostra carne personale, perché direttamente in quanto paese ne siamo già lambiti, già dei nostri militari sono già partiti, sono pronti, stanno lì schierati, aspettano qualcosa accada, in una sorta di braccio di ferro fra due grandi potenze, fra due blocchi che si sono ricostituiti sulle spalle di un popolo che sta lì, non si capisce bene. Leggo le cronache che ci vengono dall'Ucraina, leggo sulla stampa ad esempio l'inviata che dice: ieri era il giorno di San Valentino, i fidanzati andavano mano nella mano, i negozi avevano i gadget, i cuori, come una giornata normale. Però vediamo anche le foto della nonna Magamagò con il Kalashnikov in mano, e questo ci fa pensare che qualcosa forse sta accadendo. Ecco, io oggi vorrei confrontarmi con chi mi ascolta su quanto questo sta comunque entrando nei propri pensieri, nelle proprie preoccupazioni, nei propri punti di vista, o qualcosa come al solito che avviene in uno scenario lontano, indefinito, che non ci riguarda, che non ci tocca. Quello che ci sta toccando adesso è totalmente disgiunto, distaccato a quello che sta accadendo lì. O se no, altrimenti qualcuno comincia a pensare veramente che ancora una volta ci troviamo in un fronte in cui qualcosa che sembrava impossibile da accadere dal 1945 in poi continuamente ci sta accadendo, e ci sta accadendo sempre con un nostro maggior coinvolgimento personale. Quindi 800 24 00 24, li state avvertendo i venti di guerra? È soltanto una delle tante notizie che sentite in un giornale radio, guardate in un telegiornale. Intanto Enrico Verga, buongiorno. Enrico Verga, dovrei avere il mio ospite, però non mi risponde, non so perché, non lo sento in questo momento. Fatemi sapere, lo leggo, ma non sento. Lo richiamo, è caduto l'ospite, era l'ospite che dovevamo avere, che io leggevo nel mio monitor, che è la persona che dovrà darci comunque un'idea di scenario di quello che sta accadendo. Ci sono alcune parole chiave di cui vorrei magari un'interpretazione. La guerra è come... si è detto sempre, e si è specificamente detto nelle guerre degli ultimi decenni, è l'uccisione della verità. La verità muore, è il primo caduto in guerra. Ecco, in questa guerra, in questi accenni di guerra, in questi venti di guerra che stanno accadendo, sembra che ancora una volta l'idea che il primo strumento per combattere, la prima arma efficace, proprio quella di lavorare sulla verità, cioè sull'artefazione della verità o sulla esposizione lucida della verità, perché sia uno strumento di offesa. Tutto questo si riverbera chiaramente nelle nostre impressioni, noi che percepiamo quello che sta accadendo fra Russia e Ucraina attraverso i mezzi di comunicazione, di informazione, i telegiornali, che ancora non la mettono come notizia centrale, o perlomeno, anche se in apertura, non è quella che emotivamente ci colpisce di più. Ecco, quanto noi siamo anche noi vittime di questo omicidio della verità che avviene sempre quando avviene una guerra. Enrico Verga, l'abbiamo rintracciato. Buongiorno.
Buongiorno, scusate che è caduta la linea.
Ma mica è colpa sua, le linee cascano, sono fatte apposta per essere riprese. Ricordo che Enrico Verga, l'abbiamo avuto non molto tempo fa, è uno stratega per media impresa, scenari di geopolitica, si interessa dai big data alla finanza, alle tecnologie belliche, al terrorismo internazionale, pubblica anche sul Sole 24 Ore, ha scritto con Azzurra Rinaldi il libro Globalizzazione, sviluppo, cooperazione internazionale 2021, Pearson Edizioni. Allora, questa mattina volevo che mi desse lei, Verga, delle velocissime delucidazioni innanzitutto su quello che è l'aspetto collaterale di questa guerra, e poi collaterale mi sembra principale. Ad esempio, quando si parla di guerra ibrida in questo caso, che è un termine che oggi è nei titoli di tutti i giornali, cosa si intende? Quanto ha a che fare nella cosiddetta guerra ibrida l'informazione e la disinformazione?
Allora, l'informazione o la disinformazione, i due termini sono molto soggettivi a seconda di come si veda, è ormai, a partire dal dopoguerra del Vietnam, quindi parliamo di qualche tempo fa, è diventato un elemento base soprattutto nel mondo occidentale. Io ricorderò sempre a tutti che la guerra del Vietnam venne persa per molte ragioni, ma venne persa presso l'opinione pubblica americana quando un giornalista, fotoreporter molto bravo, fece la foto di quella ragazzina che correva via da una foresta incendiata dal napalm dei bombardieri americani e perdeva la pelle. Quella foto fece il giro del mondo. Il cittadino medio americano, che non me ne vogliano, cittadino medio americano non è esattamente sempre informato su tutto, vide quella foto e disse: ma io sapevo che noi eravamo là a combattere i comunisti e invece bruciamo vive le bambine. Su questo l'America perse la guerra, o meglio perse il supporto della popolazione americana, e già il Vietnam non era certo una guerra molto popolare. Da allora c'è stata ovviamente un'evoluzione molto forte da parte del governo americano di andare a sviluppare delle ottime relazioni con i media, però ottime relazioni che si sono fortemente incrinate, e qui arriviamo alla prima piccola stoccatina, quando ci fu la guerra in Iraq, dove il signor allora presidente americano Bush Junior aveva detto che in Iraq c'erano armi di distruzione di massa e aveva portato queste famose foto che poi sono rivelate non vere, quindi che non c'erano armi di distruzione di massa, foto che erano state riportate anche dai servizi segreti inglesi che a loro volta alla fine dovettero ammettere. Ecco, c'è stato
che
un
non
evento
c'erano armi di distruzione di massa.
Che non c'erano, esattamente. Ecco, c'è stato un evento pochi giorni fa, ripreso da tutte le televisioni, potete trovarlo tranquillamente su YouTube, io ho il servizio della CNN, ma ce ne sono tanti altri. C'è stato uno scambio molto acceso tra il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, se non ricordo male, e il giornalista veterano di guerra, quindi non proprio lo stegista che si è appena stato, con tutto rispetto per gli stegisti, della Associated Press, Matt Lee. Matt Lee è un veterano di molte realtà di geopolitica. Il portavoce Ned Price dice a questa conferenza stampa che la Russia avrebbe in piano, sulla base di prove che sono state desecretate da parte dei servizi segreti inglesi e quelli americani, avrebbe in piano di creare dei finti filmati dove dei soldati russi vengono attaccati e uccisi da ipoteticamente soldati ucraini, e questi li userebbe la Russia come scusa per poi attaccare. Allora, cosa succede? Non è che ci sono le prove, è che il portavoce ha detto che hanno desecretato delle prove che dimostrerebbero questo. Anche il, sto riferendo il video, poi ognuno può vederlo, anche il giornalista della Associated Press lo interrompe, anche in maniera abbastanza brusca per gli standard, diciamo così, di una conferenza stampa, e dice: senti, mi fai vedere le prove? E il giornalista e il portavoce del ministero gli dice: beh, te le sto dicendo. Il giornalista dice: non me le stai dicendo, tu mi stai dicendo che avete delle prove, non mi stai mostrando le prove, mostramele. Questo battibecco è andato avanti per una decina di minuti, è stato ripreso appunto da tutte le testate, perché alla fine della giornata molti su Twitter e così via, molti sia osservatori professionali ma anche cittadini normali, hanno detto: qui sembra che siamo tornati all'era delle armi di distruzione di massa, c'erano, abbiamo fatto due guerre, è morto un sacco di gente e poi le armi non si sono trovate. Che poi il signor Saddam Hussein ai tempi non fosse uno stinco di santo, forse era stato messo lì dagli americani molto prima, va benissimo, ma dal qui a giustificare la movimentazione di truppe sulla base di una bugia, ovviamente è un tema molto importante e molto
allora scusi, però in questo ambito le foto che ad alto tasso emotivo che l'ho descritto, la signora anziana stesa sul tappetino col Kalashnikov e la bambinella di 3 anni con un altro Kalashnikov in mano, che non potrebbe mai usare naturalmente perché sarebbe proiettata metri indietro, fanno parte comunque di un pezzo di questa strategia, di una controstrategia rispetto a quello che mi ha detto.
Allora, le guerre si vincono prima di nell'epoca moderna, persino oggi i russi e i cinesi, gli altri due imperi, io dico sempre che sono 3 imperi, quello cinese 5.000 anni di storia, quello russo 2.000 anni, quello americano, secondo la definizione di Sheldon Woolin, è un impero relativamente giovane. Ma il tema è che la guerra ormai, se si vuole fare, in realtà non si fanno mai guerre, come abbiamo detto l'altra volta, ma si fanno missioni di pace. Ma se si devono fare delle missioni di pace, devono essere giustificate, proprio perché una missione di pace implica che si porta la pace in un territorio in guerra. Se la guerra non c'è, da qualche parte deve saltare fuori una guerra. Ora, io non sto ipotizzando in nessun modo, non fraintendetemi, che gli americani stiano cercando la guerra con la Russia, perché non parliamo di una piccola guerricciola con uno Stato che ha poche armi, parliamo della guerra con uno dei grandi Stati mondiali, con un deterrente nucleare di tutto rispetto. Quello che però molti giornalisti americani, basta vedere i servizi dalla CNN in poi, se voi li guardate, sembra praticamente che la Russia abbia già invaso l'Ucraina. Si vedono ogni giorno gli stessi filmati di lanciamissili russi che lanciano i missili, ma i missili li lanciano in un'esercitazione che il governo,
ecco, quella è un'esercitazione quando si vedono
autorizzato sul territorio, ecco, russo. Quindi noi della NATO, intesi come italiani, ma in generale la NATO fa esercitazioni simili, per quanto in termini quantitativi molto più piccole, fa esercitazioni simili di solito in territori che sono antistanti i territori russi, di solito per esempio sui territori polacchi. Ora, se dovessimo seguire la stessa logica, quando la NATO fa esercitazioni del genere, oppure in acque territoriali in prossimità di territori russi, i russi dovrebbero dire: state facendo degli addestramenti, ci state per invadere. Non è mai successo. Sono questi tipi di esercitazioni al netto, hanno 2 grandi valori, 3 forse. Il primo è molto economico. io NATO, io Russia, io Cina, perché anche la Cina fa esercitazioni congiunte tra altre cose con la Russia, non in prossimità dell'Ucraina, faccio delle esercitazioni, faccio vedere che armi ho, un po' per trasparenza, un po' perché magari qualche Stato qua e là magari me le viene anche a comprare. La Russia è tornata nel mercato delle armi e di recente ha piazzato una serie di ordini che tuttora sono in sviluppo.
È come una televendita di un aspirapolvere, diciamo, ti faccio vedere come sparano bene perché magari me le compri.
Beh, alla fine, se parliamo di armi pesanti, perché le armi leggere, il Kalashnikov di turno, con tutto rispetto, lo si compra al mercatino delle pulci in qualunque stato del terzo mondo e costano anche pochi euro. Ma se parliamo di armi pesanti, le armi pesanti sono vendute solo dagli stati, non sono vendute, sono vendute dalle aziende degli stati che però hanno le autorizzazioni degli stati. Non puoi andare a comprarti un carro armato al mercato, non succede così, ok? Quindi come fai a far vedere le armi? Da una parte ci sono tutta una serie di fiere, come qualunque altro tipo di fiera, dove si fa vedere i vari armamenti, li fanno gli americani, i cinesi, i russi, non è un segreto. Dall'altra però devi anche far vedere come si muovono, come sparano. Ovvio, se io sono un compratore d'armi non è che se vedo il filmato sulla CNN dico guarda quel lanciamissile me lo vado a comprare, perché è uno Stato che deve comprare un lanciamissile, non lo compra un singolo cittadino. Però questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, non meno importante, è dimostrare agli altri stati di una certa importanza e agli stati che sono nella filiera delle alleanze dei grandi stati, che insomma, se io fosse mai che dovessi arrabbiarmi con te, guarda che ti faccio vedere che insomma i muscoli li ho. È una scelta
esattamente
che fa la NATO,
quello che,
fa la Cina.
Diciamo che è il termine più usurato, più usato in questo periodo, e stanno mostrando tutti i muscoli. Allora, ci ha fatto un primo quadro Enrico Verga, già molte telefonate in attesa, mandiamo le informazioni della borsa, poi sentiamo le voci degli ascoltatori.
Un'arma molto potente quella che ha in mano Vladimir Putin ed è la mano che ha sui rubinetti del gas che arrivano in Unione Europea. Il gas che utilizziamo tutti noi per scaldare le nostre case, generare elettricità, è anche utilizzato in alcune industrie che richiedono molta energia. Il 38% del gas che tutti noi utilizziamo in Italia e in Europa arriva proprio da Mosca. Ma c'è anche un'altra faccia della storia, perché il 67% del gas russo viene esportato in Unione Europea. Quindi se possiamo parlare di dipendenza di Bruxelles verso Mosca, dobbiamo parlare anche del contrario, cioè del fatto che siamo il miglior cliente che Mosca può avere sul mercato e anche la Cina non ci può battere in questo senso.
800240024, oggi parliamo della nostra percezione di quello che sta accadendo attorno all'Ucraina. Ecco, una è quella dell'aumento dei costi energetici. Questa è una clip presa da Sky TG24, appunto sulla guerra del gas fra la Russia e l'Europa. Poi il nostro ospite ci dirà anche quali sono poi i retroscena rispetto a questa situazione. Intanto ringrazio Anna Riva e Elisabetta Fusconi da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Prima di rinterrogare l'ospite sentiamo qualche telefonata. Davide da Padova, buongiorno. Davide? Allora, c'è Davide da Padova? No,
sì,
allora, Mauro da Milano. Allora
ci
risponda
sono.
Se c'è. L'ascolto.
Pronto? Nicoletti?
Sì, la sto ascoltando. Sì, la
buongiorno.
Sento.
L'impressione è molto semplice. Noi abbiamo le notizie dagli inviati e questa volta l'impressione che abbiamo dagli inviati è proprio di non comprendere quale potrebbe essere la svolta di questo confronto, di questi muscoli che ognuno dei due blocchi sta mostrando, ma non potrebbe essere diversamente. Noi come utenti,
non è un indovino, l'inviato racconta quello che vede, certo, sì.
Ecco, quello che racconta, la percezione che poi è arrivata, è che le guerre a volte ce le ritroviamo dormendo la notte e la mattina ci ritroviamo con i raid, e questa volta non è così. È tutto una fase di attesa che però è molto incerta e sta causando le conseguenze economiche che abbiamo visto, ma è questo che è sconcertante, è il fatto che non si sa assolutamente se potrebbe andare da una parte oppure dall'altra.
Questa è la prima impressione, il primo ascoltatore, Mauro da Milano.
Buongiorno. Niente, probabilmente la risposta alla sua domanda sta nel mezzo. Putin, sappiamo quello che aveva combinato in Crimea, quindi non era personaggio affidabile. Dall'altra, probabilmente Biden, per rialzare, diciamo, il suo share di appoggio interno, ha cercato di spostare l'attenzione verso il fronte esterno, non è una novità. Dunque certo c'era il timore di uno scontro, in quanto Putin aveva dislocato le truppe proprio intorno all'Ucraina, non poteva accettare l'Ucraina come base della NATO. E quindi certo,
vabbè, adesso lei sta facendo una sua lettura geopolitica, è una nuova specialità che sta nascendo in Italia adesso, degli analisti di guerra, ma la sua percezione personale, al di là del riassunto del quadro generale della situazione, lei cosa cambia nella sua giornata il sapere comunque esiste questa possibilità di un conflitto, o perlomeno ci sono truppe schierate che mostrano i muscoli, come anche detto il nostro ospite? Niente, è scomparso. Allora, Enrico Verga, noto che sta nascendo una nuova specialità, nuovi specialisti, vedrà che fra un po', se andrà avanti questa situazione, sarà lei chiamato in televisione, forse magari lei è troppo preciso, saranno chiamate un sacco di persone e tutti potranno dire la loro su quello che accadrà, accadrebbe, potrebbe accadere e retroscena. Poi teniamoci ai fatti. Il primo ascoltatore ha detto: noi quello che vediamo dagli inviati non ci dà una risposta. Le persone vorrebbero già una risposta, vorrebbero che si dicesse: è partito il primo missile, ha colpito il primo bersaglio, si è mossa oltre il confine, diciamo, le prime truppe russe. Ma questo al momento non c'è prova certa che potrebbe accadere, se si rimane in questo gioco di scacchiere di informazione contro informazione. E poi mi dice anche questa cosa che abbiamo capito dai telegiornali, non che l'abbiamo saputa per fonti nostre, che in realtà l'uso palese, aperto delle notizie private prese dall'intelligence americana è diventato a sua volta un'arma di destabilizzazione della Russia. Questa è una maniera nuova di comportarsi.
Ma allora, quello sicuramente. Quello che però un ascoltatore ha fatto menzione, anche il servizio di Sky che avete ripreso ha fatto menzione sul gas, c'è una piccola cosa, a mio avviso non tanto piccola, che però sul gas non si sta dicendo. Allora, se date un'occhiata a una qualunque mappa dei gasdotti che portano il gas dalla Russia e verso la Cina e verso l'Europa, vi accorgerete subito che la ragnatela di gasdotti che portano il gas verso l'Europa attraverso le ex repubbliche sovietiche, quindi Polonia e Ucraina e Bielorussia, ovviamente è molto più fitta. Tradotto in soldoni, per essere molto, fare i conti della serva, ora che Putin riesce a vendere il gas alla Cina, tra altre cose a quantità, non a qualità, quindi a un prezzo più basso, ci vorrà un pochino di tempo. Può già farlo, ma è un pochino più faticoso, perché comunque i gasdotti, quando devono essere creati, non prendono un minuto, prendono un po' di tempo. Quindi che Putin abbia interesse a vendere il gas agli europei a un prezzo sicuramente di vantaggio per Putin, ma anche di vantaggio nostro rispetto ad altre soluzioni di gas liquefatto che vengono, non so, dall'America, quant'altro, è un dato di fatto. Putin gli interessa vendere gas, noi abbiamo necessità di comprarlo, anche perché adesso con la nuova tassonomia europea sulla transizione ecologica ci sarà che noi dovremmo utilizzare molto più gas rispetto, non so, al carbone che usano i tedeschi e quant'altro, quindi va tutto bene, o meglio, può piacere, può non piacere, ma i russi hanno tanto gas da vendere. C'è però una cosa che non
è anche voglia di venderlo, quindi siamo legati a filo doppio, nel senso,
diciamo, che sarebbe un rapporto win-win, cioè loro hanno il gas e vogliono venderlo, noi abbiamo necessità di gas, vogliamo comprarlo, meglio di così non potrebbe andare. Però succede una cosa un po' preoccupante. Si parla della guerra qui in Ucraina, possibile, non possibile, a mio avviso non possibile, salvo degli incidenti che poi magari ci andiamo dopo. Ma succede una cosa molto più interessante: la guerra del gas. Quindi la guerra sono due le condotte di gas principali che portano il gas dalla Russia direttamente in Europa, sbarcando in Germania. Il Nord Stream 1, che è già operativo, e il Nord Stream 2, che sostanzialmente fa lo stesso percorso, che dovrebbe diventare operativo, è un progetto russo-tedesco, quindi non c'entra nulla l'America, dovrebbe diventare operativo nelle prossime settimane. Dico dovrebbe, perché nell'ultimo anno e mezzo, ma direi negli ultimi quattro, l'Ucraina ha mandato tanti soldi, parliamo di milioni di dollari, non parliamo di qualche decina di migliaia, e molti lobbisti a Washington. E per quale ragione l'ha fatto? L'Ucraina, per intenderci, che non è un membro dell'Unione Europea, il gas che passa dai condotti ucraini e arrivano da noi in Europa viene tassato. L'Ucraina approssimativamente calcolava il D-Welt, che è una testata tedesca.
È un diritto di passaggio, diciamo, una cosa del genere. C'è un pedaggio per far passare il gasodotto sul suo territorio.
Esattamente, lo fa la Polonia, lo fa la Bielorussia, lo fa la
Ucraina. Ma è giusto, pare, diciamo, giusto, certo.
No, non è una cosa negativa, non fraintendiamoci, no, perché comunque questi gasdotti devono essere mantenuti, ci vuole la manutenzione.
E noi paghiamo l'autostrada, che disco, è la stessa cosa. Certo, sì, sì.
Esattamente. Da questo diritto di passaggio Cuba all'Ucraina ogni anno circa 1,2 miliardi di dollari, che è una cifra già importante per uno Stato del primo mondo come l'Italia, per uno Stato come l'Ucraina dove lo stipendio medio è tra i 300 e i 400 euro, insomma, sono veramente tanti soldi. Che finiscono nelle
tasche. Una bella entrata, ecco.
Che finiscono nelle mani dei politici attuali e che finiscono nelle mani delle organizzazioni di gas e petrolio ucraine. Allora, cosa succede? In questi ultimi anni due organizzazioni in
quindi diciamo un beneficio per oligarchi, non è tanto un beneficio in generale per la nazione, o sbaglio?
È un beneficio per coloro che guidano la Russia. Il termine oligarca sta già a posizionarsi verso un'accezione negativa. E adesso spiego anche il perché. Allora, esistono due organizzazioni russe in particolare. La UFEOG, Ukrainian Federation of Employers of Oil and Gas, sostanzialmente è l'associazione che raccoglie gli interessi di tutte le aziende che operano in Ucraina per il gas e per il petrolio. Ed esiste un'altra associazione che è la Kiev City Organization Employment of Oil and Gas, KCOEOG, scusate il gioco di parole. Queste due organizzazioni praticamente sono tra di loro molto legate. Cosa fanno queste organizzazioni? Sono le organizzazioni di lobby nazionale che rappresentano gli interessi dei produttori, dipendenti, tutta la filiera del gas e del petrolio in Ucraina. Ci sono in ogni nazione le equivalenti, quindi non è una cosa strana. La cosa un pochino più preoccupante è questo. Negli ultimi anni queste organizzazioni hanno cominciato a spendere milioni di dollari con una serie di agenzie di lobby che hanno sede a Washington per sostanzialmente spiegare il messaggio che vogliono tradurre. Io i file che ho pubblicato all'interno del mio articolo che uscirà oggi o domani sulla mia posizione delle Sole 24 Ore, questi file riportati dall'Organizzazione per la Trasparenza della Lobby che esiste in America, in pratica è un'organizzazione governativa, registrata al Ministero della Giustizia americana, che dice: questo qui è un lobbista, è venuto qui a dire al signor politico guarda che il Nord Stream 2 è brutto, ecco, ci siamo segnati questa cosa. È un'attività di mappaggio. Ecco, queste organizzazioni ucraine, queste due in particolare, hanno speso dal 2019-2018, poi c'è stato comunque il discorso Covid che ha un pochino cambiato, hanno speso più o meno intorno ai 4 milioni e mezzo, 5 milioni di dollari per andare a fare lobby tramite una serie di organizzazioni di lobby locali. La più importante a cui è andato più soldi la Yorktown Solution, il cui uno dei presidenti, o meglio uno dei, diciamo, dei vicepresidenti era l'ex advisor di Ted Cruz, che si era candidato nel 2016 contro Trump per vincere e diventare presidente. Ecco, questo tipo di attività è mirata a far cosa? È mirata a spiegare che il Nord Stream 2 è una minaccia per gli interessi dell'Ucraina, comprensibilmente, perché se l'Ucraina perde 1,2 miliardi di dollari anche io sarei un pochino preoccupato, e per i cittadini europei. Ora, perché sarebbe un pericolo per i cittadini europei? La teoria dei lobbisti ucraini è che se la Russia attivasse questo nuovo gasdotto, sostanzialmente l'Europa si ritroverebbe legata a doppio filo alla fornitura di gas russo. Il che non è del tutto corretto, l'Europa può sempre decidere di avere altre
cose. Facciamo così, Vega, guardi, vedo il discorso andando un po', dobbiamo dare le informazioni per il traffico. Facciamo un attimo stop, però cerchi di, se possibile, di andare alla sintesi di questo tema. È molto interessante, ma tanti particolari poi sfuggono al nostro pubblico. Esattamente, mi spieghi dopo in un minuto esattamente qual è l'operazione di lobby che si sta facendo a monte di questa presunta guerra, che forse magari ne spiegherebbe un po' meglio i motivi dello scenario di quello che stiamo seguendo. Tra poco. Allora, riprendiamo con Enrico Verga, che formalmente ammonisco. Enrico Verga, è interessantissimo, però il tempo che abbiamo a disposizione non ci permette di entrare così nel dettaglio. Cerchi di sintetizzare al pubblico, è molto interessante quello che dice, quale sarebbe il meccanismo che lei avrebbe individuato che spiegherebbe molto anche di questa sorta di tensione che poi non sfocerà mai in un conflitto, almeno dal suo punto di vista. Ci sono delle lobby con interessi ben precisi, mi sembra, di sia ucraine che quanto russe, che stanno facendo pressione rispetto a questo secondo gasodotto che porta il gas dalla Russia verso l'Europa, perché non si apra, perché non funzioni o perché non faccia il suo mestiere? Qual è? Non ho ben capito, sinceramente.
Allora, perdono, adesso riassumo in maniera molto brutale, quindi ci saranno delle imprecisioni, ma l'ho promesso. Gli ucraini non vogliono, il governo ucraino attuale, le lobby del gas e del petrolio ucraino non vogliono che il Nord Stream 2, che è un gasdotto che porterà il gas direttamente dalla Russia alla Germania, bypassando la Polonia, l'Ucraina, quindi direttamente, ok? Senza più dei pedaggi. Tanto per
e loro non prendono più soldi, vogliono, chiaro, loro non prendono più soldi.
Loro non prendono più soldi, loro prendono i soldi e non vogliono che questo gasdotto vada in linea. Allora, cosa succede? Non sono andati.
Che territorio tocca questo questo secondo gasdotto, lo Stream 2?
Va sott'acqua, cioè passa dal Mar Baltico.
Quindi sott'acqua. Non è avvantaggiato nessuno, ci guadagna solo la Russia a vendere e la Germania a comprare, fine.
Idealmente mi piacerebbe pensare che questo 1,2 miliardi che veniva prima caricato sulle tasse alla fine dei cittadini europei che lo pagavano, perché una tassa alla fine quella è, venga scontato. Questo però è una cosa che dovranno discutere le singole nazioni europee o l'Unione Europea con la Russia. Però il vantaggio.
Comunque scusi un attimo, penso ho capito bene. Sia la Russia che l'Europa avrebbero interesse che si apra prima possibile questo Stream 2, perché passa il gas e costa meno di pedaggio, perché non tocca il territorio di nessuno, va sott'acqua. Quindi l'Ucraina è l'unica a essere un po' arrabbiata per questo gasodotto.
Se io perdessi 1,2 miliardi di dollari all'anno, forse un po' arrabbiato lo sarei io. Quindi i lobbisti ucraini sono andati negli ultimi anni a Washington a dire a tutti i politici, alle think tank, ai giornalisti americani: guardate che questo Nord Stream 2, se viene attivato, fa male a noi ucraini, e fin qui non ci piove, è una verità, ma farà male anche ai cittadini europei, è una minaccia nel testo che si legge in questi documenti, perché renderà l'Europa dipendente dal gas russo. Però voglio dire, io
una cosa, ma cosa cambia? Prima eravamo dipendenti dal gas russo, in più dovevamo pagare il pedaggio anche ai territori in cui passava, sempre dalla Russia viene il gas, o sbaglio?
Esattamente, la differenza che cos'è? Con il primo gasdotto già operativo che si sta utilizzando, chiamato Nord Stream 1, che passa nello stesso percorso del 2, quindi passa nel Mar Baltico in alto, attivando anche il secondo, per fare l'esempio, è come se io avessi un'autostrada che porta 1,000 macchine al minuto direttamente dalla Russia alla Germania. Con questo nuovo gasdotto avrò un'autostrada che porta 5,000 macchine al minuto dalla Russia alla Germania, bypassando tutti i caselli dell'autostrada che sono in Ucraina, a cui io dovrò pagare autista le tasse. Quindi questo è il pericolo, anzi il terrore potrei dire, con tutto rispetto per il governo ucraino comprensibilmente, che l'Ucraina ha. Quindi gli ucraini sono andati, i lobbisti ucraini sono andati a pagare milioni di dollari al governo, o meglio ai lobbisti, per persuadere tutta una serie di politici americani, in testa c'è Ted Cruz, repubblicano, per dire dobbiamo bloccare questo tipo di progetto. Come si possa l'America bloccare un progetto che non è sul territorio americano e che è tra due nazioni sovrane, una la Germania, una la Russia, non è chiaro. L'altro giorno, questa è la cosa che però si lega alla ipotetica guerra in Ucraina che non esiste, il Biden ha detto in una conferenza con Scholz, quindi con il leader tedesco, ha detto che se ci fosse una guerra il Nord Stream 2 sarebbe bloccato. In questo momento il Nord Stream 2 non è operativo, cerchiamo di essere chiari, non è operativo perché dovrebbe diventare operativo nei prossimi mesi.
Però non mi quadra una cosa, scusi, perché non mi quadra, perché Putin allora a questo punto avrebbe fatto questo casino di schieramento di truppe, esercitazioni, facendo credere che volesse invadere l'Ucraina per un motivo diverso, che è la possibile adesione alla NATO dell'Ucraina, che mi pare che al momento non accadrà, perché ha scatenato, se ne stava fermo e zitto, non succedeva nulla, sarebbe venduto il suo gas tranquillamente a un prezzo più vantaggioso sia per lui che per chi lo comprava, perché mancava la tangente che si dava a chi doveva avere il passaggio sul suo territorio.
No, diciamo che si sono congiunti due fattori, come una sorta di tempesta perfetta. Da un lato, come abbiamo discusso anche l'altra volta, il presidente Zelensky, che l'anno scorso ancora dichiarò che avrebbe riannesso la Crimea, che è l'unico asset strategico per la Russia in quella zona, perché c'è il porto che ospita la marina militare russa. Ed
una sorta di ritorsione, allora. Tu mi fai passare il gas senza darmi la mia parte, diciamo, di passaggio, e io ti chiudo il porto, l'accesso al mare attraverso la Crimea.
Sì, diciamo che la scelta di Putin non è stata solo di andare ad addestrare le truppe attaccate al confine della Crimea, non siamo naif, nessuno di noi lo è. L'ho fatto perché ha detto, io ti faccio capire che se tu dovessi mai, stante la dichiarazione, il decreto legge che tu, Zelensky, hai firmato, se tu dovessi mai venirti una mezza idea di andare a riprendere la Crimea con le armi, come tu hai dichiarato nel tuo documento governativo, io ti faccio capire che, insomma... guarda che vengo lì e magari facciamo i conti. Però questo aspetto è un aspetto legato alla Crimea. Dopodiché il tema del gasdotto è un tema che sarebbe di discussione tra Unione Europea o Germania, se vogliamo, la nazione dove arriva il gasdotto, e la Russia. La Crimea ovviamente ha paura di questo gasdotto ed è andata a fare lobby in America. Il fare lobby in America per andare a dire bloccate quel gasdotto mi fa preoccupare per una ragione molto semplice: l'America non ha sovranità nazionale sul territorio europeo, cioè al più gli ucraini dovevano andare dai governatori, per esempio dal governatore tedesco, a dire no, non fate passare questo gasdotto perché noi se non ci perdiamo.
Se le cose stanno così starebbero ottenendo quello che era il loro scopo. C'è stata una crisi di respiro internazionale che spaventa l'Europa, che insomma mette tutti sull'allarme, che facendo questo gran casino alla fine il problema del gasodotto diventerà secondario e ci si orienterà su tutta una serie di accordi, fra cui sarà anche quello di non usare questo gasdotto. Probabilmente hanno ottenuto quello che volevano.
Che questo gasdotto non venga utilizzato è ancora molto da vedere, nel senso che la minaccia che ha fatto Biden su questo gasdotto, che ha detto bloccheremo il gasdotto,
la sigla ci porta via, è molto importante. Intanto lei ci ha dato un assaggio di quello che potrebbe essere uno scenario futuro, ne riparleremo quanto prima perché mi sembra che sia molto interessante questo risvolto. A domani.